Sono le 7, padre.
Benissimo. Quella che diceva Rogers. Bene, bene, ci siamo, ragazzi. Quarta domenica di Avvento. Ecco i testi. La prima lettura dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, dall'inizio al versetto 16. Il lezionario in realtà taglia qua e là alcuni versetti. Il testo del secondo libro di Samuele, nel quale viene proclamata la promessa messianica. Seconda lettura, lettera ai Romani, capitolo 16, versetti da 25 a 27, sono gli ultimi versetti, fanno proprio da dossologia conclusiva nella lettera ai Romani. Capitolo 16, i tre versetti 25, 26, 27. La preghiera responsoriale è affidata a versetti tratti dal Salmo 89. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 126. E quindi il brano evangelico che in questa quarta domenica di Avvento è ancora una volta il Vangelo della Annunciazione. Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 38. La liturgia di questo tempo di Avvento dunque ci ha condotti sulla soglia della quarta domenica, che coincide anche quest'anno con la vigilia di Natale. Sappiamo che dal 17 dicembre la veglia della Chiesa ha assunto un regime più intenso, più serrato. Sono le cosiddette ferie di Avvento. Il sospiro di tutta la storia umana e quindi evidentemente l'attesa dell'intera storia della salvezza, tutto si raccoglie nell'alveo della Chiesa che attraversa i secoli e guarda verso il ritorno del Signore Gesù. E questo è il nostro tempo, il tempo dell'evangelizzazione, che annuncia la prossimità del Regno e chiede la conversione dei cuori. L'attesa si fa sempre più pura, sempre più povera, sempre più totalizzante, assoluta, un'attesa verginale, come da Maria sempre vergine è nato nella carne umana il Salvatore Gesù Cristo. Ora la Chiesa attende il suo ritorno nella gloria, finché giungeremo all'appuntamento con un mondo nuovo, con una nuova creazione nel regno che viene. In quest'ultimo scorcio di Avvento la figura di Maria, madre del Signore, acquista un rilievo dominante, dopo che nei giorni scorsi la liturgia ci ha ripetutamente chiamati a contemplare la figura e la missione di Giovanni Battista, l'amico dello sposo che gioisce pienamente all'ascolto della sua voce. Ora è Maria Santissima che ci guida nella veglia. La povertà virginale della madre educa la Chiesa, converte i cuori, genera il regno per il mondo. Leggiamo nella pagina il testo che intendo nel secondo libro di Samuele, il testo che vi citavo, capitolo 7. Leggiamo i primi 5 versetti, leggiamo il testo così com'è, dall'inizio fino al versetto 16. Pier Francesco, leggi.
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io, infatti, non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora, dunque, dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli di uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre di fronte a te. La tua casa e il tuo trono sarà reso stabile per sempre».
Grazie. Prego. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, dove peraltro nel racconto dell'Annunciazione, questa pagina del secondo libro di Samuele viene espressamente citata dall'angelo Gabriele. Ascoltiamo, Vincenzo, leggi pure.
Il quale?
Il Vangelo.
Anzi.
Luca, capitolo primo, da 26 a 38.
Sì. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.
Bene, grazie. Ritorniamo ai canti delle ascensioni. Leggevamo la settimana scorsa il Salmo 125, quindi questa sera è la volta del Salmo che segue. E ormai il pellegrino che noi stiamo accompagnando è giunto a Gerusalemme, ricordate le difficoltà che ha incontrato, la sosta di cui finalmente ha goduto il beneficio, e quindi tutto un ripensamento su che è avvenuto nell'impatto con Gerusalemme, laddove il nostro pellegrino è stato costretto, ma una costrizione provvidenziale, a ricostruire il suo percorso interiore e a oggettivare il discernimento di quella che è stata la grande tentazione che è affiorata in quel momento nell'animo, ma come un'urgente necessità di illuminare quella zona oscura dell'animo che è occupata da quella tentazione per eccellenza che coincide con la assuefazione alla durezza del cuore umano, l'abitudine a considerare la durezza del cuore umano ormai come una necessità inevitabile con cui bisogna convivere in maniera addirittura adeguata a una modalità religiosa testimonianza. Ed ecco quella tentazione che peraltro ristagna nell'animo umano sempre, se la portava dietro lui, capita anche a noi di portarcela dietro e di tenerla relegata in qualche zona, sottratta alle visite e ai controlli, ed ecco quella tentazione è emersa. Il nostro pellegrino ce ne parlava nel Salmo 125 che leggevamo ultimamente, come di un momento nel quale si è reso conto di essere coinvolto in un'esperienza che fa di questo pellegrinaggio a Gerusalemme l'occasione per maturare in un autentico cammino di conversione, radicale cammino di conversione, così da affrontare quella grande tentazione. E allora è proprio vero che il suo pellegrinaggio a Gerusalemme si sta svolgendo come un ritorno, non solo in senso geografico a Gerusalemme, ma nel senso di una conversione a quella che è la pienezza della vocazione alla vita per lui e così per ogni altro essere umano e per quelli del suo popolo e per l'umanità intera, la vocazione alla vita nella corrispondenza alla iniziativa che è rivelazione inesauribile della bontà del Signore, come leggevamo nel Salmo 125: la tua bontà, Signore, sia con i buoni, con i retti di cuore. E ricordate come il Salmo 125 si è concluso con la grande benedizione: pace, pace su Israele. Gerusalemme è la città della pace, e vedete, questo al di là di tutte le difficoltà che il nostro pellegrino ha intravisto, di cui già ha fatto esperienza, in realtà questo impatto con Gerusalemme è stata l'occasione per affrontare questo chiarimento interiore che nel Salmo 125 è stato messo a fuoco in maniera così essenziale, così semplice, ma così veritiera, così incisiva, così efficace. ebbene, il pellegrino ne viene fuori con questa benedizione che proclama la pace. È davvero un momento di riconciliazione, aperta a tutti i contatti con le cose, con le persone, con gli eventi, con il suo popolo, con la sua gente, con le realtà più piccole e minuscole di cui la sua esistenza umana ha bisogno, e d'altra parte i grandi progetti nei quali si rende conto che è coinvolta la storia della sua particolare generazione. Pace su Israele. Ecco, qui eravamo giunti. Ed ecco il salmo che segue, il nostro, questa sera, e che possiamo subito inquadrare nello sviluppo di quella benedizione che concludeva il salmo precedente. È come se fossimo aiutati a penetrare ancora più in profondità nel significato e nel valore rivelativo di quella di quella benedizione. Significa per il nostro pellegrino rendersi conto che il pellegrinaggio a Gerusalemme ha assunto per lui il significato di un radicale processo di conversione, di liberazione, di purificazione, laddove è stata per l'appunto aggredita in questo disegno provvidenziale dove la bontà del Signore si manifesta in tutta la sua gratuità, aggredita la durezza del suo stesso cuore umano. Ed ecco il Salmo 126. Il Salmo, vedete, si sviluppa in due strofe che riconosciamo senza alcuna fatica. Normalmente le nostre Bibbie, tra la prima e la seconda strofa, e anche dal punto di vista grafico, messo bene in evidenza uno stacco, fino al versetto 3 la prima strofa, nei versetti da 4 a 6 la seconda strofa. Entrambe le strofe si aprono con delle forme verbali che fanno riferimento allo stesso verbo shuv in ebraico, il verbo ritornare, verbo che è molto usato nell'Antico Testamento, e è il verbo che si usa quando si parla di conversione, ma anche se ne parla nel significato strettamente empirico di chi intraprende un cammino di ritorno comunque è impegnato in una relazione che promuove il cammino di ritorno di qualcun altro, e qui direttamente soggetto del verbo è il Signore. Quando il Signore ricondusse, ecco il nostro verbo, fece ritornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Questa è l'opera del Signore, che, vedete, ci ha fatto ritornare, ci ha coinvolti in un processo di conversione, e il nostro pellegrino ha vissuto qualcosa del genere, come abbiamo constatato e richiamavo poco fa, rileggendo così trasversalmente il Salmo 125 in prima persona. Ma qui lui parla in prima persona plurale. Questo conferma quello che già abbiamo constatato altre volte. È sempre più convinto che quel che riguarda il suo vissuto personale assume una rilevanza corale, comunitaria, riguarda certamente altri con lui, insieme con lui, e lui stesso non è migliore né peggiore di altri, ma si rende conto di come gli è stata data l'occasione per affrontare un cammino di discernimento interiore che è certamente un cammino a disposizione di ogni altro pellegrino nella vita, di ogni altro essere umano. Qui c'è di mezzo un richiamo sempre in inconfondibile a coloro che appartengono alla grande comunità di Israele, ma l'orizzonte assume davvero una dimensione ecumenica che coinvolge ogni essere umano che ha le prese con la propria vocazione alla vita. Ebbene, quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. E vedete, qui siamo rimandati all'esperienza del ritorno dall'esilio di coloro che furono deportati. È una vicenda storica che segna in maniera indelebile le coscienze di coloro che hanno condiviso quegli avvenimenti nel secolo VI avanti Cristo, ma è poi un'esperienza che si ripropone. E tra l'altro il nostro pellegrino personalmente non appartiene a quella generazione di deportati che rientrarono dalle terre dell'esilio quando Babilonia cadde in seguito alla presa di possesso della capitale del regno babilonese da parte di Ciro il Persiano, e dunque tutto un nuovo assetto negli equilibri politici internazionali. In quel contesto, l'editto della liberazione, in quel contesto, ecco, i deportati al tempo di Nabucodonosor, che alcuni decenni dopo sono in grado di rientrare nella terra, di ritornare a Gerusalemme. I deportati, sì, ma vedete, lui di per sé proviene da una regione nella quale ancora è rimasto, forse già per diverse generazioni, inserito nel contesto di quel mondo che poi è un mondo abitato da una maggioranza di pagani, un'altra cultura, altra gente, ma di là lui è partito, ed è partito obbediente a quel richiamo che lo ha reso pellegrino fino a Gerusalemme, lo ritroviamo qui. Ma nel suo pellegrinaggio lui rivive quella che è stata l'esperienza dei deportati che rientrarono a Gerusalemme, e vedete, parla di prigionieri di Sion. Già, prigionieri, ed è proprio sul significato di questa prigionia, di questo essere deportati, qui c'è anche un piccolo problema di traduzione, per cui qua e là nelle nostre Bibbie leggiamo la stessa espressione, probabilmente la nuova traduzione parla di un cambiamento della sorte,
sì, ristabilire
e questo è comprensibile, il fatto che qualcuno traduca in questo modo, ma è pur vero che il cambiamento della sorte certamente su questo pure non c'è dubbio, ha a che fare con quella serie di eventi storici che hanno consentito ai deportati di rientrare, di ritornare. E qui il nostro pellegrino ci tiene a parlare di coloro che hanno conosciuto la durezza, l'amarezza, il dramma dell'esilio, come di coloro che erano prigionieri di Sion. E questa espressione è veramente determinante, sapete, per procedere adesso nell'accompagnamento del nostro pellegrino che ci sta testimoniando in maniera sempre più precisa cosa significa per lui quella grande benedizione di cui ha ricevuto il beneficio e di cui si è reso responsabile verso Israele, verso l'umanità, verso il mondo. Benedetto, ma che cosa significa essere prigionieri di Sion? Quando in realtà, vedete, ci sarebbe da attendere deportati a Babilonia, prigionieri di Babilonia, o prigionieri del mondo, prigionieri della periferia dove gli esuli sono stati costretti a sopravvivere e ce l'hanno fatta fino a un certo momento, e prigionieri di Gerusalemme. Noi siamo prigionieri in quanto incatenati al mistero di Gerusalemme. Già, vedete, il Signore ha fatto sì che coloro che erano coinvolti in una relazione con Gerusalemme equivalente a un vincolo di comunione indissolubile. E Gerusalemme non è soltanto una realtà geografica, un punto su una cartina un'entità urbana che comunque conserva un valore di riferimento di ordine culturale o anche di ordine religioso. Qui Gerusalemme è proprio il sacramento di vocazione che consacra nell'appartenenza all'iniziativa del Signore. E essere prigionieri di Gerusalemme significa essere prigionieri rispetto a quella iniziativa che è del Signore e che instaura una relazione che è irrevocabile. E di questo, vedete, fanno esperienza coloro che hanno conosciuto le strade dell'esilio, coloro che sono stati deportati e nel corso dello smarrimento, nel corso della dispersione, nel corso dell'inserimento in nuove realtà, hanno avvertito con una stretta al cuore, come un'attrazione incancellabile, come un ritorno nell'animo di un richiamo ineliminabile, un'appartenenza a Gerusalemme, a quella realtà sacramentale che custodisce in sé il valore autentico di una vocazione, vocazione che naturalmente implica appunto l'appartenenza al Signore, perché è il Signore che è fedele, perché è il Signore che non ha rinunciato, che non rinuncerà, ed è il Signore che adesso si è dimostrato protagonista in termini operativi, protagonista di questo itinerario di ritorno. E vedete, lui dice: ci sembrava di sognare, sembrava un sogno, ma era realtà. Sembrava un sogno. Che fosse mai possibile qualcosa del genere, laddove tutto lasciava intendere che ormai la deportazione determinava una svolta definitiva nel cammino della vita di uno, di molti, di buona parte della popolazione che risiedeva inizialmente a Gerusalemme o nei dintorni. Ed ecco, sembrava un sogno, ma era realtà. Ed era realtà il fatto che quel legame con Gerusalemme ha confermato il valore sacramentale di una fedeltà incrollabile del Signore nel confermare il valore della sua chiamata, il valore della sua parola che trasmette una volontà d'amore che è irrevocabile. Prigionieri di una vocazione, prigionieri di una città, prigionieri di quella relazione d'amore che sta all'origine di un cammino, di una vita, di una storia, e qui è la storia di una persona, la storia di una famiglia, la storia di un popolo. Ebbene, vedete, il nostro pellegrino dice: di tutto questo noi ci siamo resi conto quando siamo stati deportati. Ci siamo resi conto che, per quanto dispersi ai quattro venti nel mondo, eravamo legati a Gerusalemme, prigionieri di Gerusalemme. Sembrava un sogno, ma era la realtà. E vedete, qui subito dice un'esperienza di gioia traboccante. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, è tutto il volto che si illumina. La nostra lingua si sciolse in canti di gioia, usa il sostantivo rinnà, qui è proprio la gioia che non può ridursi alle parole, è gioia nel senso che tutto il vissuto si illumina, che tutti i comportamenti assumono una capacità espressiva che travolge le normali convenienze, ma è la gioia. E allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Fino a qui la prima strofa. Vedete, questa esplosione di gioia avviene proprio quando si sa bene, molto bene, cosa vuol dire stare tanto male al mondo. Già, i prigionieri, i deportati, gli esuli, derelitti, buttati ai quattro venti, alle prese con le conseguenze disastrose di un fallimento storico e di vocazioni tradite, di storie interrotte. Ed ecco, stare tanto male al mondo e essere coinvolti in una esperienza di gioia così, così esplosiva. Già, è così, vedete, che allora si impara a sognare, ma non è il sogno che fugge dalla realtà. Allora sì, abbiamo imparato a sognare, allora ci siamo resi conto del fatto che il sogno non era in alternativa alla realtà, ma il sogno era esattamente il linguaggio interiore mediante il quale eravamo in grado di interpretare la realtà, e la realtà ha fatto di noi dei reduci a Gerusalemme, siamo dei reduci. E vedete, a proposito di questo sogno, adesso vale la pena di ricordare che nell'Antico Testamento, cito soltanto il testo di Gioele nel capitolo 3, il sogno è prerogativa dei profeti. Ma non il sogno nel senso allora di una divagazione, di un trasferimento dei pensieri e dei desideri e dei progetti in una stratosfera astratta e celestiale. No, profezia in ascolto della parola, profezia che responsabilizza rispetto alle vicende della storia di ieri, di oggi, e sarà così per domani. Profezia, i sogni dei sognatori, le visioni dei veggenti, le profezie oracolari dei profeti. Gioele capitolo 3 è lo Spirito Santo di Dio che educa i profeti, che educa i veggenti, che educa i sognatori. Ma è una relazione diretta, un discernimento continuo, impegnativo, rigoroso nel rapporto con gli eventi della storia umana, in piccolo e così nelle grandi dimensioni del mondo. Ma non solo, ricordate come di sogno si parla proprio nel caso di quella che fu esperienza primigenia di colui che è il sapiente per antonomasia, ossia Salomone. Secondo Libro dei Re, capitolo 3, Salomone a Gabaon di notte sogna, e nel sogno chiede al Signore la sapienza del cuore. e la sapienza del cuore gli viene donata. È una sapienza profetica anche in questo caso, che e insegna a Salomone, ma insegna a tutti coloro che intraprendono questo cammino di ricerca sapienziale, che poi è il cammino di coloro che prendono sul serio la propria vocazione alla vita. E questa sapienza profetica ci insegna a incontrare la benedizione del Signore, quale che sia l'oceano di dolori nei quali si è andata inabissando la nostra esistenza personale, o il vissuto comunitario, o la storia di una generazione. Ed ecco, quell'oceano di dolori è luogo e tempo di benedizione. La sapienza salomonica a questo riguardo assume una responsabilità puntuale, coraggiosa, serena, onesta, è il sogno del sapiente. Ma vedete, ancora una volta, non è il sogno di chi fugge, non è il sogno di chi si illude, è il sogno di chi si immerge nella realtà, per quanto possa essere impatto drammatico o addirittura travolgimento equivalente a un naufragio. Ed ecco, la benedizione del Signore ci precede, ci accompagna, ci viene incontro. Ed ecco qui questo sorriso di cui il nostro pellegrino ci sta parlando, è come se ritrovasse lui il gusto e la soddisfazione e la consolazione di un modo di stare al mondo che fa del suo volto lo specchio sorridente da mettere a disposizione di tutte le presenze, di tutte le situazioni, le vicende, per non dire proprio tutte le persone e gli intrecci nelle relazioni interpersonali con cui ha a che fare. Ecco la realtà del sorriso, e vedete, questa realtà è proprio come uno spettacolo da offrire al mondo, dice il versetto 2, che allora si diceva tra i popoli, vedete, si diceva tra i popoli, e qui sono i goem, qui sono proprio le nazioni del mondo, per dire l'umanità, si diceva questo, il Signore ha fatto grandi cose per loro, già. Grandi cose per loro. Questo sorriso diventa spettacolo da offrire al mondo, vi stavo dicendo, qui il nostro Salmo non usa un vocabolo che però per noi è familiare e vale la pena di rievocarlo in questo caso, è l'Evangelo. L'Evangelo che rende testimonianza della grandezza del Signore. Ricordate bene che questo è il linguaggio della Madonna che canta il Magnificat. L'anima mia proclama la grandezza del Signore, la magnificenza è la grandezza del Signore. E quando dice che il suo spirito esulta, la Madonna allude esattamente alla luminosità del sorriso che splende sul suo volto mentre saluta sua cugina Elisabetta. Dunque, questa è la realtà di chi si è trovato coinvolto in quel itinerario di conversione che assume la fisionomia di una competenza profetica, sapienziale allo stesso tempo, e assume la fisionomia di un come dire, di una responsabilità nel rendere testimonianza alla grandezza del Signore lungo le strade del mondo, per quanto possano essere impervie e desolate e per quanto possano essere esposte a tutti gli inconvenienti, grandi cose ha fatto il Signore per noi, vedete, gli altri, i popoli, le nazioni, i coloro che hanno avuto a che fare con quel sorriso, quella testimonianza di gioia, dicono questo. Ed ecco, adesso vedete, lui lo ridice in prima persona, plurale. Noi, grandi cose, veramente possiamo affermarlo, dobbiamo testimoniarlo, per noi il Signore. E vedete, tutte le grandi cose che il Signore ha fatto per noi sono sintetizzate in questa esperienza di una gioia traboccante. La gioia traboccante nel momento in cui il Signore ci ha resi consapevoli di come siamo prigionieri di Sion, di come siamo prigionieri di Gerusalemme, di come siamo tirati, strappati, coinvolti in un rapporto di attrazione che ci renderà sempre pellegrini dovunque ci troviamo, ci renderà sempre viandanti, ci renderà sempre itineranti di passaggio. Perché? Perché noi siamo coinvolti in una storia d'amore che adesso, dice il nostro pellegrino, per me, lo dice in prima persona, per noi trova finalmente la sua meta appropriata, dove siamo reduci, a Gerusalemme, a Gerusalemme. Ecco, questa è la strada preparata per l'umanità dispersa, vedete, lo dice in prima persona plurale, c'è stato questo accenno così molto, molto opportuno a come tutti coloro che un pellegrino come lui incontra lungo le strade che percorre, c'è di mezzo l'umanità intera, e dunque questa strada è preparata per l'umanità dispersa. E questa è la sorte dei prigionieri, quei prigionieri per i quali viene il Signore, per i quali il Signore si è messo all'opera, per i quali il Signore ha dimostrato di essere lui il protagonista. Ed ecco, adesso la seconda strofa, vedete, afferma esattamente questa confidenza nella iniziativa con cui il Signore è impegnato a far ritornare coloro che ancora sono dispersi. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri. Ecco, quello stesso verbo che incontravamo nel versetto 1, tradotto allora con ricondusse, qui è un imperativo. Riconduci, Signore, fa ritornare, ecco, perché questo cammino della conversione è il cammino che il nostro orante è in grado di testimoniare come la strada messa a disposizione di tutti coloro che sono dispersi, e in quanto dispersi, per loro vale quella che è stata l'esperienza dello strappo vissuta da lui, esperienza che ha fatto di quello strappo la dimostrazione di come irrompe prepotente un flusso inesauribile di gioia. Apparteniamo a Gerusalemme, i dispersi sono prigionieri di Gerusalemme, e vedete qui il titolo di prigionieri ricompare attribuito a coloro che ancora sono deportati chissà dove, ma tutti loro chiamati a ritrovarsi a Gerusalemme, perché per loro vale quell'appartenenza a Gerusalemme che il pellegrino ha vissuto direttamente, e vedete quell'appartenenza a Gerusalemme che significa appartenenza a una storia d'amore, appartenenza a quella fedeltà nell'amore che ci ha assegnato quella vocazione rispetto alla quale, quale che sia l'esperienza di dispersione o di smarrimento, noi siamo legati. Perché? Perché è la parola del Signore che è fedele alla sua inesauribile volontà d'amore. E allora riconduci, Signore nostro, come i torrenti del Negev, il deserto meridionale, il deserto del Negev, già. E vedete, questa prospettiva di un cammino di conversione tiene conto del fatto che qui il deserto del Negev è una immagine geografica ma emblematica, ancora una volta tiene conto del fatto che coloro che sono dispersi sono alle prese con le situazioni desertiche dell'esistenza umana, senza precisazioni geografiche come dire che diventino vincolanti. Non, dovunque si trovano sarà un deserto, sarà un deserto, già. E qui vedete l'espressione usata anche dagli antichi commentatori è interpretata in modo ambiguo. Cosa vuol dire i torrenti del Negev? Perché nel Negev piove qualche volta all'anno, per 15 giorni il deserto forse, non forse, realmente per 15 giorni all'anno il deserto fiorisce, ma sarà come i torrenti del Negev che poi si seccano, e sarà il Negev che ritorna ad essere deserto, e sarà un cammino quello di coloro che sono deportati attraverso un deserto che lì per lì assume la fisionomia di un giardino ma poi subito ritorna deserto. Sarà un'illusione? Già, anche in questo caso vedete il sogno nel senso di illusione, nel senso di spazio interiore dedicato a una immaginazione che non affronta mai oggettivamente la realtà, ed invece la realtà è quella di cui il nostro pellegrino ci sta parlando dall'inizio, è quella realtà che diventa essa stessa motivo per educare nel sogno, quel sogno che è profezia, che è sapienza, di cui ci siamo resi conto. Ma se questi deportati sono alle prese con il deserto, e che se qui affiora il sospetto che la terra che stanno frequentando, che stanno attraversando come il deserto inteso quale luogo di transito, ma se in realtà quel deserto li risucchiasse ancora, li intrappolasse ancora, se ancora uscendo da un deserto incontrassero un altro, se ancora attraversando il deserto in realtà non venissero fuori, perché ancora l'aridità li accompagna? Già, per loro viene il Signore, il cammino della conversione. Il nostro pellegrino nella testimonianza di gioia con cui si è espresso ne è perfettamente convinto. Questo cammino di conversione è accessibile, è anzi predisposto positivamente, è confermato irrevocabilmente da quella fedeltà d'amore per cui il Signore fa di questi deportati dei reduci a Gerusalemme. Ma come può avvenire questo quando sono alle prese con il deserto? E se il deserto ritorna deserto? E se il deserto non è altro che una parvenza, un miraggio, una fantasia? Già, torrenti del Negev. Ebbene, vedete qui, leggiamo ancora, chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Già, nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Già, ed ecco, vedete, come quelle deportazione di cui il nostro pellegrino ci sta parlando in riferimento a coloro che ancora sono dispersi chissà dove, e diventa efficacemente, realmente cammino di conversione quando le lacrime di una vita che è ormai esperta nelle conseguenze di una sconfitta, non per niente l'esilio è inevitabile, prendere atto di come sia conseguenza di una sconfitta che è personale, che è comunitaria, che è sociale, che è storica, che riguarda il genere umano. Ebbene, ma le lacrime di quella vita sconfitta, dunque ridotta al pianto, quelle lacrime diventano sementi e diventano, vedete, allo stesso tempo come quella pioggia valida, efficace per irrigare anche il deserto. Quelle lacrime diventano sementi, una pioggia che rende fertile il terreno arido del deserto. Chi semina nelle lacrime mietterà con giubilo? Ed ecco, vedete, la realtà che il sogno interpreta per noi, perché il sogno non fugge dalla realtà, come già abbiamo appreso. Il sogno interpreta la realtà e ce ne dà i criteri interpretativi, i criteri profetici, i criteri sapienziali. Noi siamo prigionieri di una storia d'amore. E allora, vedete, in questa storia d'amore, ecco le lacrime versate da coloro che sono in viaggio lungo le strade più diverse, le prese con i deserti più pericolosi, in contatto con le conseguenze di sconfitte che lì per lì risultano irrimediabili, eppure, ecco, proprio quelle lacrime diventano sementi. E proprio il deserto, irrigato dalle lacrime versate, diventa terreno fertile per produrre quanto è necessario al cammino della vita. Vedete qui, leggiamo la seconda strofa, già leggevo il versetto 5 e adesso versetto 6: nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Ecco, questa è una storia d'amore, vedete, perché siamo prigionieri di Gerusalemme, perché apparteniamo a quella relazione che è fondata dalla parola del Signore e nella gratuità della sua iniziativa. Ed ecco, così noi siamo irrevocabilmente confermati nell'identità di viandanti, reduci nel senso che ormai il nostro cammino è irrevocabilmente condizionato, proprio determinato, strutturato dalla relazione con Gerusalemme, con tutto quello che Gerusalemme in senso sacramentale significa, come già sappiamo. Vedete, in questo modo è proprio questo sogno che ci accompagna man mano che siamo in grado di riscontrare come l'abbondanza delle lacrime versate non significa per noi semplicemente registrare le conseguenze di una sconfitta personale o storica che sia, ma le lacrime versate sono garanzie di una benedizione che è in grado di trasformare il deserto in giardino e la strada della dispersione in strada di ritorno, in strada di conversione, nella conferma che apparteniamo alla realtà di quella volontà d'amore che con irrevocabile pazienza continua ad attirarci a sé. E allora vedete, questa è la novità, questo è l'Evangelo, per dirla ancora una volta, come affermavo poco fa con un vocabolo che subito ci trasferisce nel cuore del Nuovo Testamento. Questa è la novità che si rivela là dove, nella penosa fatica della nostra storia umana, la vita germoglia nella gratuità dell'amore. Ed ecco, è il Signore che viene. È il Signore che viene, è la nostra Gerusalemme. Fermiamoci e spostiamo l'attenzione. Prendendo contatto ancora una volta con il Vangelo dell'Annunciazione, che è una pagina ben nota a tutti, e forse una delle pagine del Nuovo Testamento più note. Adesso questo, e poi un discorso molto molto secondario. Quante volte abbiamo letto e riletto questa pagina, o quante volte recitando il rosario abbiamo fermato l'attenzione sull'annunciazione a Maria. Ma approfittiamo ancora questa sera, questa lezione divina, per fermare il nostro sguardo e fare attenzione ancora una volta proprio al testo della pagina evangelica che verrà ancora proclamata domenica prossima. Qui alle mie spalle l'icona dell'Annunciazione, non mi soffermo in una contemplazione di essa come è avvenuto certamente in altre occasioni. Vi faccio notare come la figura di Maria sia caratterizzata da quei colori che in un modo o nell'altro, ma in modo peraltro che non sfugge a nessuno, sembra molto naturale, ci rimandano ai colori della terra. E Ireneo dice la terra vergine. La terra vergine, come dalla terra vergine, dalla Adama, fu che poi è una terra rossiccia, è la terra coltivabile, è la terra che può essere arata, che può essere seminata, che può essere docile al servizio della vita. E dunque Ireneo dice dalla terra vergine plasmato Adam, l'uomo, dalla terra vergine, ecco il nuovo Adamo, la terra vergine irrorata dalla parola di Dio. Parola di Dio che il Salmo 126 diceva è parola che convoglia tutte le lacrime umane in un alveo che riconduce ogni essere umano che versa anche solo una lacrima, ogni essere umano che piange alla sorgente della vocazione alla vita. Comunque sia, vedete, Maria è l'ascoltatrice della parola per eccellenza, la profetessa per antonomasia, è la creatura secondo il cuore di Dio. La terra irrorata da quella parola che è dotata di una inesauribile fecondità e che è inesauribilmente fedele a se stessa. È la parola del Creatore, è la parola che chiama ogni essere umano alla vita. È quella parola che per l'antico pellegrino trova una raffigurazione sacramentale in quella città della pace che è Gerusalemme, la città della pace, il luogo della benedizione, lo strumento della benedizione. Ebbene, adesso Maria. Vediamo meglio. Vedete, il brano evangelico non è una novità per nessuno, vi dico qualcosa che è certamente scontato per tutti. Si inserisce questo episodio all'interno di misure temporali che fanno riferimento al caso della sterilità. La sterilità di Elisabetta e di Zaccaria, è la coppia che è sterile, vedete i primi versetti nel Vangelo secondo Luca, dopo il prologo, dal versetto 5, compare Zaccaria, sacerdote che officia nel Tempio, e sua moglie Elisabetta, nella discendenza di Aronne, giusti davanti a Dio, irreprensibili in tutte le osservanze, ma non avevano figli, versetto 7, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Dunque, un caso di sterilità, sterilità della coppia, non c'è futuro, è una storia bloccata, una storia inceppata, e tra l'altro poi una discendenza sacerdotale, e come voi sapete si diventa sacerdoti in quanto figli di sacerdoti. Dunque, se questa coppia non ha figli, è una discendenza che risale niente meno ad Aronne, che dopo secoli e secoli va ad esaurimento. Una storia finita, una storia prigioniera della morte. Ecco, usiamo proprio questa espressione, prigioniera della morte. I due sono avanti negli anni, non hanno figli, sterilità. Una storia che può solo ripetersi, e ripetersi senza novità. È una situazione che rievoca quell'immagine che nel Salmo 126 porgeva a noi la visione del deserto, l'esperienza del deserto. La fatica di attraversare un deserto che è sempre deserto, di un deserto che non è mai diverso da sé, non ha mai degli sbocchi, non conduce mai ad un'alternativa, il deserto che ricade su coloro che lo attraversano, in modo tale da diventare la loro stessa meta, e dunque un cammino senza novità. E vedete che quando leggiamo il versetto 26 del nostro capitolo primo, all'inizio del brano dell'Annunciazione, l'angelo Gabriele viene mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret nel sesto mese. E questa scadenza temporale viene misurato in rapporto a quello che è avvenuto poi in seguito all'annuncio della nascita di un figlio, quando l'angelo Gabriele vise Zaccaria che officia nel tempio, ed ecco effettivamente il figlio viene concepito e dunque è in atto una gravidanza. Siamo nel sesto mese, vedete che il racconto dell'annunciazione si inserisce in quell'altro racconto. E nel versetto 36, alla fine del nostro brano evangelico, l'angelo che sta conversando con Maria fa esplicito riferimento a Elisabetta, parente che nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Vedete che il nostro brano, Annunciazione a Maria, è incorniciato così tra il versetto 26 e il versetto 36 all'interno di questi richiami a un inserimento di quanto adesso capita a Maria all'interno di una vicenda che è stata drammaticamente segnata dall'esperienza della sterilità. Già. Ritornate al versetto 23, dopo aver ricevuto l'annuncio da parte dell'angelo Gabriele, Zaccaria ritorna poi alla sua casa, ha concluso i giorni della sua liturgia, del suo servizio, versetto 23. E dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì, davvero, come l'angelo aveva affermato. Si tenne nascosta, già. Vedete che qui c'è un comportamento di Elisabetta che bisogna intendere adeguatamente. Ha concepito? Dopo anni di attesa, e non era mai avvenuto, non poteva avvenire, ed invece è avvenuto, e adesso ha concepito. Potremmo dire dovrebbe fare salti di gioia, e non è così. Parte il fatto che sì, ha concepito, ma chissà cosa succede, chissà come vanno le cose, chissà se poi se ne va a capo, meglio non esporsi, meglio non parlarne, meglio nascondersi, d'altronde, come ti viene in mente alla tua età di fare queste cose? Ecco. È meglio nascondersi, e si nasconde, ecco qui, e si tenne nascosta per 5 mesi, come se non fosse in grado di prendere coscienza in modo autentico di quel che significa essere madre, avere concepito. È come se non volesse parlarne con nessuno, volesse tenersi in disparte. È come se rifugisse nel sogno. Nel sogno, vedete, di una storia che a modo suo Elisabetta continua a considerare come irrealizzabile. Vedrai che succede qualche cosa, vedrai che è impossibile, quello che è impossibile. E vedete, quando anche adesso veniamo a sapere che ha concepito, ma lei si nasconde, e si nasconde perché e diceva, ecco che cosa ha fatto per me il Signore, ma che cosa ha fatto? Guarda, sembra quasi che qui si possa intendere in che guaio mi ha collocata il Signore, in che guaio, nei giorni in cui gli è venuto in mente di togliere la mia vergogna tra gli uomini. E d'altra parte, vedete, è ancora il criterio in base al quale interpreta la sua identità in mezzo agli uomini. Criterio della vergogna, dice, ma guarda un po', già, può solo nascondersi? Oppure, vi dicevo, può rifugire nel sogno di una storia che ha preso una piega che lei non è predisposta a gestire consapevolmente, con maturità, adeguatamente, e allora è come se nel sogno ancora una volta volesse appunto dedicarsi a immagini di lei stessa e progetti di vita che prescindono dalla realtà. La realtà è che intanto ha concepito e sono passati 5 mesi, 6 mesi, 6 mesi. Ed ecco la visita di Dio nella storia umana, vedete? La visita di Dio. Già. C'è di mezzo tutta la storia della salvezza. L'angelo Gabriele, questo angelo compare nel libro di Daniele, ma è veramente la presenza che porta con sé tutta la inesauribile fedeltà del Dio vivente nel portare a compimento la sua iniziativa, quello che da sempre è il disegno per cui ha parlato, per cui ha creato, per cui ha amato e per cui adesso, vedete, visita la storia umana. E qui siamo proprio ricondotti, mi sembra, anche se l'occasione della rilettura del Salmo 126 questa sera può sembrare un'occasione un po' provocatoria, un po', come dire, così estrinseca, mentre invece mi sembra proprio che una motivazione intrinseca ci aiuta a leggere e rileggere il nostro testo tenendo conto di quell'interrogativo che è emerso all'inizio della lettura del Salmo 126. Ma di quale prigionia si tratta? Quale prigionia? Già, nella storia umana, dove la realtà delle cose ci parla di una sterilità, e di una sterilità che fa e deve fare i conti con l'impossibilità della vita. E addirittura nel caso in cui Elisabetta di fatto ha concepito, e quindi sembrerebbe che quella sterilità sia ormai una reminiscenza sgradita di un passato che non ha più valore. Ed ecco, questo è il tempo del sogno inteso come illusione, come una malattia. Tra l'altro, ritornando per un momento al Salmo 126, laddove leggevamo ci sembrava di sognare, il Targum traduce eravamo ammalati, perché c'è le lettere che servono a rendere eloquente il verbo sognare sono le stesse lettere che servono anche a dire malattia, più che malattia dire guarigione dalla malattia, ci ha guariti dalla malattia, già, beh, è la vera malattia, vedete, il Targum traduce a modo suo, e quel sogno è un sogno terapeutico, è un sogno che cura e guarisce coloro che sono ammalati, nel senso dell'estraneità rispetto alla realtà, e la realtà rende schiavi di Gerusalemme, prigionieri di Gerusalemme, coloro che pure facendo i conti con quella che lì per lì sembra essere la situazione di fatto che si impone oggettivamente, sono dispersi chissà dove, e invece dispersi chissà dove, quella non è la realtà. La realtà è l'appartenenza a Gerusalemme, quell'attrazione che il nostro amico pellegrino ha illustrato in maniera così efficace. E adesso vedete qui cosa succede? Quando il caso di Elisabetta, e Zaccaria poi ne è partecipe a pieno titolo, viene intercettato da quel che adesso avviene nella casa di Nazareth, dove l'angelo Gabriele fa visita a Maria. E quello che adesso avviene nella casa di Nazareth, dove l'angelo Gabriele fa visita a Maria, riguarda Elisabetta e riguarda la sterilità e riguarda quel fraintendimento circa la realtà e riguarda quel modo di sognare per mantenere le distanze rispetto alla realtà, per non impegnarsi mai nella realtà, per non accettare mai il peso della realtà. Peso che peraltro gridava pieno di gioia il nostro pellegrino, in realtà è esperienza di una consolazione interiore merita di essere accolta con totale affidamento. Lasciati portare da quella forza che ti attrae, dice il pellegrino, lasciamoci portare, ed ecco, potremmo attraversare deserti, essere trascinati di qua e di là, urtare, sballottati alla meno peggio, ma siamo attirati e apparteniamo a Gerusalemme e apparteniamo all'amore fedele del Signore, e dunque grande gioia. Ed invece vedo il tentativo di barcamenarsi in quella che viene presunta, viene anche dichiarata, viene anche definita come realtà, e invece è esattamente l'opposto. Cambia tutto, vedete, il significato di quel che intendiamo quando si parla di un sogno, che è un termine che qualche volta diventa pericoloso, perché il sogno diventa allora una fantasia onirica, vale di notte quando si dorme, ma la realtà è un'altra cosa. E d'altra parte, vedete, invece è proprio la realtà che deve essere reinterpretata secondo criteri che adesso alla scuola, come dire, proprio in conversazione con l'antico pellegrino, sono espressi mediante un linguaggio alternativo, e quel linguaggio alternativo, che sia profezia o sapienza, tutti insieme, la modalità corretta per prendere contatto con la realtà, per piantare i piedi nella realtà e per percorrere la strada che si apre nel deserto della realtà, in risposta a quell'appartenenza all'amore del Signore che continua ad attirarci verso Gerusalemme. Elisabetta sta rintanata nella sua casa e l'angelo Gabriele si rivolge a Maria. E qui vedete, si sviluppa una conversazione. Conosciamo bene questa pagina evangelica, ricordate, ci sono tre momenti nella conversazione. L'angelo dice la sua, Maria risponde. Tre momenti. Primo momento, versetti 28 e 29. Entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Notate colui che entra e saluta. Beh, non è una novità per nessuno. Questa presenza porta con sé una ventata di allegrezza, perché quando dice ti saluto, in greco dice chere, rallegrati, così bisognerebbe tradurre, stando alla lettera del testo. Ti saluto, sì, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Dunque è una presenza che raggiunge Maria nella sua casa di Nazareth, in quella situazione che ha tutte le caratteristiche di un vissuto semplice, forse qualcuno direbbe banale, ma è la semplicità di una vita autentica in un piccolo villaggio di una periferia del mondo, in un momento in cui la moltitudine umana certamente non ne sa nulla, non si accorge assolutamente di lei o di quello che le sta capitando. E vedete, la risposta di Maria qui è il silenzio dell'ascolto. Maria è ascoltatrice, ed è ascoltatrice anche quando tace, certo, anzi, in molti modi ci è dato certamente da verificare come non ci può essere ascolto senza silenzio, e il suo silenzio è il silenzio dell'ascoltatrice, non c'è dubbio. E quell'ascolto nel quale comunque, vedete, si sciolgono i pensieri. Qui dice si domandava, glielo ghizzetto, si sciolgono i pensieri e intanto qui si parla di un turbamento il verbo di atarassin. Qui si turbò, una forma media di ataraxi, e ella rimase turbata. Sì, attenzione a questo turbamento, perché è come una corrente che attraversa il cuore umano di questa creatura, e vedete, se ne parla altrove di questo turbamento, non nella forma composta di Tarassin, il verbo che compare qui una sola volta, ma altre volte compare il verbo nella forma semplice, non composta, vedete, è quel turbamento che attraversa il cuore umano mentre lo apre all'annuncio di quella gioia che porta in sé la rivelazione di un'altra prigionia, che è la prigionia dell'amore. Perché dico questo? Perché vedete, così avviene nell'incontro con il Signore risorto. Se voi per un momento solo, sfogliando le pagine, arrivate all'ultimo capitolo del Vangelo secondo Luca, capitolo 24, vedete il Signore risorto, ecco, lui che ha incontrato i discepoli di Emmaus. Ricordate il turbamento dei discepoli di Emmaus a modo loro, e quindi il verbo che adesso segnalavo compare qui nel versetto 38, perché si è presentato ai discepoli, pace a voi, versetto 36, stupiti, spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: perché siete turbati? Qual è il motivo di questo turbamento? Turbamento. Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Perché avete sospetti? Guardate le mie mani, i miei piedi e quel che segue. E il versetto 41. Poiché per la grande gioia, ancora non credevano, vedete, la gioia che affiora, è questo processo che l'Evangelista Luca qui descrive in poche linee, ma in maniera molto molto sapiente, come la gioia emerge dal di dentro di questa esperienza dolorosissima che li ha resi ciechi, li ha resi sordi, li ha resi spaventati, li ha resi sconfitti, li ha resi prigionieri del loro fallimento, ed ecco, voi siete prigionieri di Gerusalemme. Grande gioia. Qui dal versetto 41 poi si arriva al versetto 52, vedete, proprio alla fine del Vangelo secondo Luca, il Signore è asceso al cielo ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Interessante questo ritorno a Gerusalemme con grande gioia, guarda caso, Vedete, sono coincidenze sempre misteriose, per cui man mano che leggiamo un salmo dopo l'altro ci ritroviamo in mano una carta particolarmente significativa per ritrovarci proprio nel discernimento della pagina evangelica che ci accompagna. E qui vedete, ritornando con grande gioia, il Signore è risorto. Allora vedete, questo è il turbamento di Maria nel suo silenzio. Si domandava che senso avesse un tale saluto. Già, rallegrati Gerusalemme. No, rallegrati Maria, ha detto l'angelo. E che senso ha questa gioia? Che senso ha questa allegrezza? Perché questa allegrezza? Com'è possibile mai che questa sia la gioia che accompagna e che dall'interno sostiene, motiva la vita umana? È il caso suo personale, ma è la vita dell'umanità, di esseri umani sempre e dappertutto. Quando bisogna fare i conti con i dati di quella deportazione, di quell'esilio dalla vita, i dati ai quali nessuno sfugge. Ma la questione si ripropone, vedete, con tutta l'intensità di cui dobbiamo tener conto e di cui non dobbiamo mai dimenticarci. Ma quali sono i dati realistici della vita? Cosa significa essere esuli dalla vita? E Maria è turbata. Perché? Perché in lei si sta dispiegando come il flusso di una corrente di gioia che attraversa il cuore umano, l'eloquenza di una parola che attraverso l'angelo è la parola che viene da Dio. E allora, seconda battuta, secondo momento della conversazione, dal versetto 30 al versetto 34, leggo: l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Adesso Maria esce dal silenzio, poche parole, pochissime parole, ma risponde. Vedete la presenza dell'angelo, colui che spiega come la storia umana sia visitata dalla fedeltà di Dio, perché è lui stesso, il Dio vivente, che porta a compimento la promessa messianica. Secondo il libro di Samuele, capitolo 7, la prima lettura di domenica prossima. Dunque qui è la promessa messianica, vedete, qui fa esplicito riferimento alla promessa. L'Emanuele, Dio con noi, dirà poi successivamente, ma intanto qui, vedete, colui che sarà chiamato grande, gli darà il trono di Davide suo padre, il Dio vivente, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, la promessa messianica. Dunque, ne parla con Maria, lo dico spesso quando mi capita, è come se in quella occasione l'angelo Gabriele e Maria condividessero una lezione divina su 2 Samuele 7. Ecco, com'è l'annunciazione, vedete, a parte il racconto che Luca Evangelista ha rielaborato. L'angelo e Maria hanno fatto insieme una lettura divina su 2 Samuele 7 e l'angelo spiega, vedi che questo che sta scritto là avviene qui e avviene per te. C'è di mezzo la maternità di Maria, un grembo fecondo per dare vita. Quando dice qui concepirai, avrai nel grembo, sì, nel ventre, sì, un grembo fecondo per dare vita. Questa è la realtà della condizione umana secondo Dio, si vive per far vivere. Bene, tu sei madre, dice l'angelo a Maria, e sei madre nel contesto di quella promessa messianica che si compie perché la fedeltà di Dio è irrevocabile. Ed ecco, vedete, la risposta di Maria è una risposta che fa appello alla sua verginità, la verginità che però è prerogativa proprio intrinseca del suo modo di ascoltare, e quella verginità che è allo stesso tempo la povertà radicale della creatura che appartiene solo al creatore. Non conosco uomo, com'è possibile? E vedete, la promessa messianica significa passare attraverso la discendenza davidica, e il discendente di Davide è Giuseppe. Sappiamo già che c'è di mezzo un fidanzamento, c'è di mezzo un vincolo, ma una promessa che è interna a un progetto di verginità. Ma com'è possibile? Perché il figlio di Davide nasce nella discendenza davidica, Giuseppe. Ma Maria fa presente come la verginità sia definizione, come dire, proprio intrinseca del suo modo d'essere presente nelle cose del mondo, nella storia dell'umanità. È una creatura che appartiene solo al creatore. E così Maria, vedete, si presenta, così si offre per essere prigioniera dell'amore di Dio. Prigioniera dell'amore di Dio. Quando l'angelo diceva nel versetto 30, hai trovato grazia presso Dio, caris, ecco. Maria, vedete, non sta tergiversando, si sta proponendo per quella che è, si sta mettendo a disposizione nella sua realtà verginale, che è prerogativa del suo modo di ascoltare la parola, che, vedete, ci rimanda a quel linguaggio che ormai abbiamo acquisito attraverso la lettura del Salmo. È prigioniera dell'amore di Dio, e il suo essere prigioniera coinvolge in una realtà della quale protagonista è solo Dio. E d'altra parte è quello che già il nostro amico l'antico pellegrino aveva intuito. Qui c'è di mezzo il ritorno a Gerusalemme, la conversione alla pienezza della vita. Qui c'è di mezzo il ritorno, la sorgente della vita per l'umanità, per tutti coloro che sono chiamati alla vita nella condizione umana, nel tempo, nello spazio. E allora, terza battuta, terzo momento della conversazione, dal versetto 35 al versetto 38, adesso l'angelo risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te estenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, ed ecco il richiamo a Elisabetta, tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Questo richiamo per arrivare alla citazione del libro della Genesi, nel capitolo 18, nulla è impossibile a Dio. E quindi la risposta adesso da parte di Maria, che dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E già tante altre volte vi facevo notare che questo avvenga di me in greco non è una forma verbale al congiuntivo, bensì all'ottativo. Avvenisse di me, secondo quello che hai detto, avvenisse. Fatto sta, vedete, che adesso l'angelo annuncia la possibilità dell'impossibile. C'è di mezzo, come vi facevo notare, la citazione di Genesi 18, versetto 24, sul bordo, versetto 14, sul bordo della pagina la citazione è riportata, l'episodio di Abramo che riceve la visita dei tre pellegrini che transitano dinanzi alla sua tenda e poi si fermano e poi dialogano e poi gli dicono ecco la nascita di un figlio entro un anno, ma com'è possibile? Nulla è impossibile a Dio. Genesi 18:14. Ebbene, questa è la realtà da sognare, ma nel senso di quella novità che corrisponde in tutto alla potenza di Dio e corrisponde dunque alla sua opera. Questa è la realtà da sognare, dove allora sognare non significa immaginare una soluzione mitica, astratta, che svapora tra le nuvole del cielo, significa interpretare adeguatamente il valore della realtà e peraltro rendersi disponibili per essere totalmente coinvolti nella relazione con la realtà delle cose. Qui c'è di mezzo tutta la storia della salvezza, c'è di mezzo tutta la storia umana, c'è di mezzo la vocazione alla vita di ogni essere umano. E vedete, qui è esattamente quello che l'angelo nella conversazione con Maria le sta esplicitando, come se le dicesse: vedi che è esattamente la tua povertà virginale che appartiene a Dio. In questa radicale prigionia creaturale, nel tuo essere quella creatura che sei, ecco, prigionia creaturale, colui che è santo, il vivente, prende dimora. E così è lui che cattura l'umanità, l'imprigiona, la attrae, la lega a sé e apre la strada del ritorno alla sorgente della vita. E qui la risposta di Maria, vedete, è la risposta che manifesta la libertà del suo desiderio. Vi facevo notare della forma verbale allottativa: avvenisse di me, non è semplicemente un'obbedienza, è un desiderio, è l'espressione per eccellenza della libertà. La libertà del desiderio nel suo ascolto, quell'ascolto che la conferma come prigioniera dell'amore e quindi come sacramento della gioia, una gioia smisurata, una gioia senza sospetti, una gioia senza divagazioni, una gioia senza delusioni possibili, perché è una gioia che in tutto è aderente alla realtà di un vissuto dove la sua misura creaturale è visitata, abitata dalla parola creatrice del Dio vivente. Tanto sta, vedete, che in lei la vocazione alla vita di noi tutti. Riconosce con gioia quale sia la Gerusalemme di cui tutti siamo prigionieri, in lei. Quella Gerusalemme da cui siamo stati deportati. Ma ormai è proprio per questa Gerusalemme che siamo reduci. E in lei la vocazione di noi tutti riconosce come è davvero inconfondibile, eloquentissima, validissima la gioia che ci conferma nell'appartenenza a quella Gerusalemme, in lei, nella gioia di Maria, madre di Dio. Il sogno diventa realtà. Nel suo ascolto tutte le lacrime versate dall'umanità di ieri, di oggi, sempre dappertutto, tutte le lacrime versate nel corso della storia umana, in lei divengono sementi, e sementi feconde, diceva il Salmo 126, sementi feconde di vita nuova. Nella sua profezia virginale, il deserto della storia umana fiorisce come giardino. Nella sua maternità, il nuovo Adamo viene a condividere la nostra condizione umana, così che l'esilio dalla vita per noi tutti ormai diviene, per noi tutti, per l'umanità intera, diviene quell'esilio la strada della conversione, la strada del ritorno, la strada dell'esilio, la strada che ciascuno di noi sta affrontando, e tutti insieme affrontiamo, l'umanità intera affronta come strada di conversione alla sorgente della vita. Nulla è impossibile a Dio. Fermiamoci qua.